buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Metano di Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, ormai lo sono tutti a memoria. Meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo per chi gli fa comodo. Sembra che questa dicitura, che era presa un attimino un po' alla leggera all'inizio quando cominciamo le trasmissioni, adesso sta diventando qualcosa di molto serio, cioè ha dimostrato di essere una cosa piuttosto seria, diciamo. L'indirizzo dell'Istituto Meridionale di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco,
aggiungiamo internet e la radio, appunto, che è ancora in fase sperimentale. E se stanno sistemando un po' di problemi tecnici, si è aggiunta un'altra dotazione tecnica che gli permetterà di andare avanti. E dunque io ricordo che l'amico Franco ha realizzato tutte le 2003 delle trasmissioni di questa trasmissione su MP3 in 11 CD. E posso già anticipare che, avendo anche il masterizzatore DVD, riusciremo a caricare in 2-3 DVD, dovremmo caricare tutte le trasmissioni del 2003 in MP3. Di conseguenza ha un costo contenuto, tecnicamente anche accessibile, perché solo i DVD in questo momento costano quelli vergini 2,50 €. Un po' la masterizzazione, perciò con pochi euro si possono dare con tre DVD tutte le trasmissioni del 2003.
Cioè, praticamente con pochissimi euro potete avere tutte le trasmissioni del 2003 fatte da Radio Gamma 5 su di magia, stregoneria e paganesimo.
Sì, si è aggiunta anche una scheda, perciò lo diremo anche per chi in ascolto, anche che Franco non sarà contento. Forse riusciremo a trasmettere in internet, in diretta, la trasmissione serale di Claudio su internet, perciò anche questa
è una cosa.
Perciò qualche ascoltatore, logicamente sono i problemi tecnici di banda, come sempre, delle frequenze di internet, però c'è la possibilità che un po' di ascoltatori, alcune decine di ascoltatori in giro per il mondo possono intervenire in trasmissione e sentire in diretta, perciò. Come vedete, le cose con dei tempi logicamente anche tecnici, con dei tempi anche burocratici, perché purtroppo il nostro entusiasmo, la nostra voglia, quello che vorremmo fare è enorme, però il tempo è sempre ristretto, la burocrazia ci mette sempre gli ostacoli, insomma, perché ad esempio una cosa qui che teniamo moltissimo è conto corrente, la burocrazia sta ancora rallentando, è tutto fatto, però i soliti timbretti di vari uffici, noi pensavamo che fosse già realizzato, però sopportiamo ancora un po', insomma.
Beh, abbiamo ormai un mare di scadenze, cioè rispetto a quello che erano le prospettive, adesso abbiamo un sacco di scadenze. Proviamo un attimino a elencare queste scadenze.
Sì.
Il dibattito del 31 di sabato 31 gennaio in sala dibattiti Radio Gamma 5 e ascoltare il mondo attorno a noi. E questo dibattito è piuttosto importante, piuttosto anche solido, e viene praticamente ricalca quasi la stessa traccia dell'altro dibattito, di quello precedente del ciclo fatto a Marostica, però chiaramente è arricchita e visto anche in maniera un po' più corposa. E il discorso sul crogiolo dello stregone è un discorso che diventa sempre più importante ogni giorno che passa, cioè nel senso che ogni giorno che passa, lo dirò dopo anche in rassegna stampa, ci accorgiamo come le persone siano inadeguate ad affrontare i tempi attuali, cioè il modo di vivere, il modo di affrontare la vita nelle condizioni attuali, e come sia necessario avere un rapporto diverso, un rapporto proprio marcatamente diverso rispetto alla quotidianità. E senza questo rapporto diverso, succede come a scuola dei cattolici a Treviso, dove il ragazzo apre la bustina, si butta la coca sul banco e si sniffa la coca. Cioè, ormai questo tipo di comportamenti, che sono qui comportamenti di disperazione rispetto all'uomo davanti alla vita, sono il prodotto diretto di quello che è l'educazione cattolica, sia quando è fatta direttamente dal prete, sia quando è indiretta fatta da una famiglia che ha queste condizioni. Purtroppo questo tipo di disagio sociale è dovuto proprio alla mancanza dell'individuo di affrontare la vita, di progettualità, di vedere cosa fare. E qua, guardate che davanti a questo si ferma anche Hillman, cioè io ho letto quel bellissimo libro che ve lo consiglio effettivamente da leggere, che è Il sogno e il mondo infero, ha 150 pagine splendide, perché fra le altre cose Hillman trova anche quello che abbiamo trovato noi, anche se lo mette in maniera diversa, cioè la terra come essere in sé, la superficie della terra come natura, come crescita, e il mondo infero, cioè il mondo del profondo dell'uomo, degli oggetti, della vita, dello sconosciuto, del sottoterra, come manifestazione delle cose. Però 150 pagine splendide, e dopo arriva all'analisi, alla psicanalisi, l'interpretazione dei sogni, e la psicanalisi cade, e un pochino ci scivola anche il, ma un pochino tanto, cioè, nel senso che effettivamente abbiamo delle difficoltà ad affrontare il futuro, cioè magari abbiamo dei grandissimi geni capaci di leggere il presente, interpretarlo, comprendere anche la manifestazione degli dei negli oggetti, e questa è una cosa sensazionale, diciamo così, per i tempi moderni, ma quando dopo si chiede e adesso cosa facciamo, e là nel cosa facciamo ci cascano tutti. È questo che, per cui tenete presente che i dibattiti che facciamo il 31 sono fondamentali nella paganesima stragonaria.
Io sto sorridendo perché appunto Claudio fa un accenno, dice delle difficoltà appunto che esiste nel presente, soprattutto dovuto all'insegnamento cristiano e cattolico che pretende nella nostra realtà. Claudio non lo sapeva, ma io mi sono voluto, per dare una dimostrazione di questo, cioè come ne mancassero le dimostrazioni a sufficienza, mi sono portato, perché l'ho avuto, il foglio parrocchiale di una parrocchia di Marostica. È il foglio parrocchiale del 18 gennaio 2004, non di 50 anni fa, di 100 anni fa.
18 gennaio 2004.
Ed è rivolto ai genitori, e dice: per i genitori degli ultimi cresimati. Cari genitori, aiutati dalla comunità e da voi, i vostri figli solo qualche mese fa, con una cerimonia sentita, hanno dichiarato davanti a tutti di voler far proprio lo stile cristiano e di impegnarsi a partecipare alla vita di parrocchia. Alcuni di loro stanno mancando di parola pesantemente, non li vedo né a messa né agli incontri di formazione. Mi rivolgo a voi genitori perché li responsabilizzate sugli impegni che loro stessi hanno preso, cancellandoli. Non fanno del bene né a loro né alle famiglie. Cioè, questa è una cosa che veramente dà dell'incredibile, perché è scritto da un parroco anche giovane, ma non interessa niente dei ragazzi, non fa niente per conquistare la loro fiducia, la loro capacità, non gli dice un insegnamento concreto su come affrontare l'esistenza, esige che, essendo stati marchiati come le pecchere longregge, come la mandria, come il bestiame, adesso appartengono, per scelte responsabili anche dei genitori che non sono stati capaci di questo, appartengono a un gregge, e il buon pastore ha diritto di dominio assoluto su loro, e difatti non ha nessun problema di fare una cosa del genere. Lui non si pone il problema di cercare di avvicinare dei ragazzi, di dare a loro un aiuto, un sostegno, una comprensione, una capacità culturale o critica per il futuro. No, devono assolutamente sottostare a quello che i genitori nei quali sono responsabili, perché facendo passare la cresima per un atto sociale, in realtà l'hanno fatto passare per la marchiatura del bestiame. Esatto. E però i genitori appunto vengono richiamati nell'essere fedeli alla marchiatura, e i genitori commettono questo errore che è sempre enorme, gigantesco, appunto quello di pensare che il battesimo, la cresima, tutti quanti i riti che vengono fatti sui ragazzi possono essere di beneficio per i ragazzi. Ma anche la mentalità di un parroco che scrive questo ai genitori implica che in sostanza siamo all'interno sempre di logiche in cui esiste il buon pastore che ha il diritto assoluto verso i ragazzi. Questi ragazzi non vengono compresi, non vengono fatti forti di essere capaci di parlare, di creare, di esporre o di sentire le loro difficoltà, le loro esigenze, i loro piaceri. No, non importa, l'importante è che siano docili, sottomessi e accettino proprio passivamente qualsiasi cosa. E tenete conto appunto cosa implica il fatto che un parroco scriva questo, perché ricordiamoci che si può limitare a scrivere questo. Non è bello, non è simpatico, come dicitura, però rimane per fortuna soltanto un fogliettino parrocchiale di pochissima diffusione e che non riesce ad alterare le varie realtà o le persone, ma date una condizione maggiore di potere a chi è cristiano e vedrete che sicuramente le cose cambieranno. Giustamente una notizia che non hanno riportato, non so se l'hai letta, quella della sentenza del TAR del Veneto sul discorso dei crocifissi.
Dovevo parlarne quasi tutta la trasmissione ed è stata cioè, no.
Aggiungo una cosa, che in contemporanea a questa frase così orribile di questo parroco di Marostica, mi è venuta in mano una lettera di un procuratore del procuratore della Repubblica dei primi turni di Milano e dice, parlando del comportamento complessivo della società, della cultura dei genitori, nella incapacità di affrontare i desideri o di dare un'educazione ai genitori, dice, parlando del cuore dei giovani, il cuore viene anestizzato da messaggi di mancanza d'affetto e indifferenza, il cervello viene assillato da modelli nefasti quali violenza, arroganza, senso di potere. E questa è una dichiarazione di un magistrato che si occupa di minori. Ma cosa significa? Leggiamola in parallelo con quello che è stato scritto sul bullettino parrocchiale. Soltanto perché siete chiamati marchiati, io ho il dominio su voi e questo non è un modello comportamentale negativo. Cosa si andrà a produrre nella mentalità di chi è stato costretto a sottomettersi a un rito cristiano e soprattutto poi si prospetta questo modo di agire? E d'altronde poi le conseguenze per la società le sappiamo bene quali sono. Sì. Era solo appunto che visto che avevi fatto questo accenno l'ho utilizzato subito.
Hai fatto benissimo, perché il discorso è estremamente complesso, nel senso che ci sono tutta una serie di articoli usciti in questi giorni proprio che dimostrano come l'educazione cristiana sia la base di quello che è il disagio sociale in questo momento. Cioè, noi assistiamo anche a tutta una serie di baruffe in famiglia che sfociano con una serie di omicidi. E tutti questi omicidi sono tutti da addebitare all'origine cristiana dei rapporti, sì, sì. Cioè all'idea che all'idea della famiglia cristiana che però è inadeguata ai tempi moderni, cioè è inadeguata a cosa? Ad affrontare la libertà dell'uomo, l'uomo che affronta la vita. Cioè, io qui ho un articolo della Repubblica che non vi leggo, ma vi accenno soltanto ai titoli, ed è un articolo della Repubblica del 21 gennaio 2004, ieri, cioè, tanto per essere chiari che non vado a pescare roba di 5 anni fa, un articolo di ieri che dice: la lussuria non è peccato, il vizio capitale diventa una virtù. Oxford assolve e loda l'abbandono al piacere. Una ricerca che sarà pubblicata da casa editrice dell'università inglese sgombra il campo dei sensi di colpa. Per cui voi pensatevi un po', una società che effettivamente della lussuria, cioè del piacere sessuale, ha costruito una serie di libertà dell'uomo, vengono educati dei ragazzi a delle fobie sessuali, dei sensi di colpa rispetto al sesso. Per cui noi abbiamo chiaramente costruito all'interno di questa struttura educazionale delle persone inadeguate ad affrontare la libertà sessuale degli altri. Noi siamo arrivati al punto dove molti ragazzi maschi hanno paura delle ragazze femmine perché non sanno più che tipo di approccio fare. Cioè, noi ci troviamo in una situazione di disagio sociale tale in cui gli stessi rapporti interpersonali sono messi in discussione. È chiaro che in una situazione del genere, quando si forma un tipo di rapporto e un individuo si è riuscito ad appropriarsi di questo tipo di rapporto e si pianta con le unghie e con i denti, perché altrimenti si sente disperato se non ha più questo rapporto, come questo rapporto viene meno, abbiamo i casi di omicidio, di assassinio, eccetera, che stanno un pochino ultimamente diventando sempre di più. Credo che l'indagine della scuola di psicologia del convegno di psicologia è stato fatto a Roma, adesso non mi ricordo, sia un aumento del 3000%, non so rispetto a quando, rispetto a qualche anno, insomma. Cioè, in pratica noi abbiamo una società che è in cambiamento e forgiamo delle persone inadeguate, forgiamo dei servi, dei schiavi attraverso il cristianesimo, anziché avere degli uomini che affrontano quello che sono le condizioni della vita. Guardate che è micidiale questo, cioè questo significa una responsabilità di omicidio proprio da parte del cristianesimo che è altissima. D'altronde, i cristiani non possono pensare che una società accetti lo schiavismo, accetti di essere trasformata in un campo di sterminio, perché altrimenti loro sono inadeguati. Non è accettabile questo, eh? È invece il contrario, cioè una società non può più tollerare l'educazione e la sottomissione imposta dai cristiani. Questo è assolutamente intollerabile dal nostro punto di vista.
Sì, beh. No,
vai, vai tranquillo.
No, no, io volevo, cioè, aggiungendo che c'è stato un fatto di attualità a livello mondiale, che Bush nel suo intervento sullo Stato dell'Unione ha parlato di castità, ha parlato appunto di sesso, di Dio, e di conseguenza ha dato un'indicazione che certe cose si affrontano con la castità, cioè con la fuga da ogni rapporto. Ma quando ci troviamo di fronte con un uomo politico che ha un potere mondiale non indifferente come Bush e usa il punto che, citando Dio, dichiarandosi cristiano rinato, indica come modello comportamentale la castità, significa che la classe politica è stata veramente danneggiata anche dal cristianesimo.
Io qui ho una notizia sempre di ieri, Francesco, mi è andata anche in lista, è Stati Uniti, bimba massacrata per un esorcismo. Cioè, vi ricordo che gli esorcisti, i preti esorcisti, stanno facendo morti su morti, ma non è soltanto la loro attività che fa morti su morti, ma è il concetto stesso di esorcismo che ha dato il pazzo di Nazareth. Al di là che sia un prete, al di là che sia una persona singola, al di là che questo, è sempre l'insegnamento dottrinale del pazzo di Nazareth. È la notizia del 21 gennaio.
Sì, ma adesso io adesso tutti i fatti di cronaca ultimi non li ho presenti, però mi sembra che un fatto di cronaca si sia svolto in un paese del sud che si chiama Polistena. Benissimo, dove c'era stato uno dei tanti omicidi in famiglia, ma io voglio ricordare che non molti anni fa una bambina è stata uccisa durante un rituale cristiano di esorcismo.
Esatto.
Cioè,
sì.
Il che significa che non era la follia della singola famiglia, ma che complessivamente esisteva una società, un paese, una comunità in cui era stata contaminata dal cristianesimo.
Anche qua nel Trevigiano, Francesco, sì. Quel ragazzo che era malato, grazie agli esorcisti, ha ammazzato il padre, insomma, cioè, non ce lo dimentichiamo questo.
Sì, ma capito, cioè, due fatti di questa gravità legati allo stesso paese, legati alla stessa zona, implica, certo, che la presenza cristiana così massiccia, con tutte le parrocchie, con tutte le informazioni, con i gruppi di preghiera, con tutte quante le varie sette cristiane, crea alla fine la distruzione anche del tessuto sociale, anche del tessuto mentale delle persone.
Beh, passiamo un attimino, è stato il discorso del crocifisso, no? Noi abbiamo avuto una grossa polemica. C'è stata una grossa polemica rispetto ad Abel Smith, vi ricordate, crocefisso? Crocefisso sì, il crocefisso no, buttiamo via crocefisso, no, questo interviene, l'altro non interviene. E mentre tutti gli occhi erano puntati su Abel Smith, su quel paese, altre persone in giro per l'Italia ne avevano due palle piene del crocefisso, sinceramente. E altre persone facevano le dovute rimostranze, facevano le dovute proteste, e come ho sostenuto anche una volta con un'amica qui dalla radio, ex amica, più che amica, non siamo noi che dobbiamo fare quelle battaglie, cioè non sono, siamo io, Francesco, oppure le persone che fanno religione a fare queste battaglie qua, ma devono fare i sentimenti delle persone, cioè delle persone a cui i sentimenti sono toccati proprio dall'esposizione di questi orribili simboli. E in effetti il caso si è verificato qui vicino a Padova, ad Abano, di una signora che ha detto basta col crocefisso, me lo levate, ed è ricorsa al TAR. Prima ha chiesto alla scuola di levarlo via, la scuola naturalmente gli ha detto no, come esattamente come ha fatto l'altra scuola delle Marche, e si è rivolta al TAR. E il TAR, il magistrato del TAR, ha fatto l'unica azione corretta che poteva fare. Cioè ha preso gli incartamenti e si è rivolto alla Consulta. Ora, arrivare alla Consulta, alla Corte Costituzionale, era quello che aspettavamo. Cioè, noi conosciamo alcune sentenze della Corte Costituzionale e sappiamo qual è l'orientamento della Corte Costituzionale nel decidere di queste cose. Noi non siamo in Francia, cioè non abbiamo la Francia che è costretta ad assumere certi tipi di atteggiamenti proprio in funzione dello Stato laico. Però la nostra Costituzione è molto simile a quella francese. E attenzione, è simile a quella francese sotto questi aspetti, perché i cattolici volevano salvaguardarsi dal pericolo comunista. Nel 48, quando venne stilata questa Costituzione, i cattolici dovettero salvare la libertà di religione come libertà prioritaria. Ricordate che nel 48 l'unica religione concepibile era il cristianesimo, la libertà religiosa come unica libertà, perché altrimenti i comunisti, questi atei mangia bambini, avrebbero potuto impedirgli di praticare la loro religione, e loro sapevano che l'apparato religioso era l'apparato dal quale nasceva la politica che gli faceva comodo. Per cui questi articoli sulla libertà religiosa furono fatti proprio dai cattolici per difendersi dal pericolo comunista, tanto per essere chiaro. Ci sono anche tutta una serie di atti del dibattito su questo, e troverete tutta una serie di interventi che vennero fatto, credo, anche alla Scalfaro 1, tanto per avere un'idea di, proprio in difesa di questa libertà religiosa, che era qualcosa che i cattolici volevano proprio per difendersi dai comunisti. L'unica cosa che loro non potevano immaginare era che nascessero altre esigenze religiose proprio in antagonismo ai cattolici. Questa era una cosa inconcepibile, cioè per un cattolico, per un cristiano che si sente creato di immagine e somiglianza del Dio padrone, pensare di non avere in mano la verità assoluta, che lui ha la verità assoluta, beh, è una cosa inconcepibile. Sta di fatto che noi abbiamo queste leggi, noi abbiamo questa Costituzione. E la Corte Costituzionale ha già fatto delle sentenze in cui ha già dichiarato chiaramente qual è il suo orientamento, e ha già ribadito, credo, in ben 3 sentenze la laicità dello Stato e l'equidistanza di quello che è lo Stato e le istituzioni statali da ogni forma di religione. Cioè lo ha già ribadito in 3 sentenze. Per cui quello che noi aspettavamo era che questa sentenza sul codice fisso andasse effettivamente alla Consulta. E il magistrato del TAR non è scemo, cioè nel senso conosce benissimo le leggi della Consulta, e infatti quando lui le rimanda dice il TAR del Veneto, il crocifisso deve rimanere, no, questa norma che disciplina la presenza del crocifisso nelle scuole rischia di privilegiare la religione cristiana sulle altre religioni. Il concetto appare nella motivazione della sentenza in cui il TAR del Veneto ha rinviato alla Corte Costituzionale la decisione sulla rimozione del crocifisso in un'aula. Cioè, in pratica, è un ingiusto privilegio che la Chiesa Cattolica ha rispetto a tutte le altre religioni, noi compresi, oltretutto, tenete presenti. Per cui questo magistrato ha dimostrato di conoscere effettivamente quali sono le sentenze della Corte Costituzionale e ha dimostrato di ricorrervi in base alle sentenze. Adesso dovremo aspettare questi 7-8 mesi, Francesco, come la Corte Costituzionale ha deciso che l'imprecazione contro il Dio dei cristiani non poteva essere un reato, e non solo ha detto che non poteva essere un reato, ma disse la Corte Costituzionale che o è un reato o per quello o è un reato per tutti. Dimmi una parola che non sia uno dei nostri dei, Francesco, delle antiche religioni, noi ne abbiamo per tutti, per cui accomodatevi. E così ha levato per esempio le aggravanti per il vilipendio e i luoghi di culto che avevano i cattolici in privilegio agli altri, ha eliminato tutta una serie di vantaggi per i cattolici, e io sono convinto che sia, andando alla Consulta, la strada giusta, anche perché è difficile dopo fare un'altra legge dopo che la Consulta ha dichiarato,
Sì, ma c'è anche un problema grosso, che questa che è una sentenza che ha a che fare con dei cittadini italiani, di etnia italiana, perché appunto io l'avevo pensato, l'avevo detto che sicuramente avevano utilizzato il fatto di Adam Smith per creare una cortina fumogena o per dirottare l'attenzione su altre cose, giocando sul fatto di una versione verso persone che non fossero italiane, perché sapevano che sicuramente che questa pratica, che era partita ben prima di Adam Smith, sarebbe stata, dal punto di vista proprio dell'applicazione, della conoscenza, dell'informazione, sarebbe stata veramente grave per i cristiani, perché non potevano appigliarsi a niente, perché praticamente chi è il promotore è un veneto, con un cognome veneto, nato in Italia, di conseguenza su cosa potevi parlare, su cosa potevi dirottare l'attenzione, che cortina fumogena potevi creare, potevi soltanto appunto cercare di parlare. Allora, visto che non era rimediabile questo, si è creato un evento prima che facesse detonare la cosa. Difatti la cosa più interessante è stato il fatto che questa notizia, che il TAR del Veneto inviasse la sentenza a Corte Costituzionale, la motivazione è stata uscita su pochi giornali, sì. E quelli che ne hanno parlato con tutti quanti, con dei trasfiletti, perché ad esempio io ho 3 quotidiani diversi, e nessuno di questi 3 quotidiani ha detto che è per la inviata a Corte Costituzionale perché è un privilegio per la religione cristiana. No, la Repubblica l'ha riportata.
C'era la Repubblica, c'era su Televideo Rai, E l'articolo del Gazzettino si riduce a questo, a 5 righe. Il TAR del Veneto ha rimesso a Corte Costituzionale la decisione sulla rimozione del crocefisso dalle aule scolastiche chiesta da una madre di Abno Terme, che aveva fatto ricorso contro la delibera della locale scuola media. I giudici scrivono che il simbolo mantiene un univoco significato confessionale e non si sa se sia compatibile con i principi della Costituzione. Questo è, cioè, dice qualcosina, ecco, il Gazzettino.
Sì, sì, infatti, ad esempio, anche il Corriere del Veneto, che ne ha dato una notizia un pochino più ampia degli altri, ha messo, fra virgolette, il crocifisso incostituzionale e ha detto la rabbia delle famiglie, nessuno lo tocchi, cioè ha fatto credere che esista tutto quanto un movimento di difesa del crocifisso, ma in realtà anche chi difende il crocifisso non si rende conto di cosa va a creare e di cosa rappresenta, di quale simbolo nefasto, negativo possa essere il crocifisso. E difatti appunto si cerca sempre anche di far soppesare le notizie che sono insignificanti proprio in questo senso, perché addirittura il Corriere del Veneto riporta una notizia che dicono il preside, la decisione del TAR non ci preoccupa, cioè nel senso che come le leggi di questo Stato valgono soltanto per i cittadini, poi ci sono dei cittadini che sono più cittadini degli altri e che hanno più diritti degli altri.
Il problema non è che ci preoccupi o meno, il problema è che se è giusto che si pronunci la Corte Costituzionale una buona volta, perché noi abbiamo avuto una sola sentenza finora, Francesco, a proposito del crocifisso, ed è stata per quella scrutatrice a Torino che pretendeva la rimozione del crocifisso. Quella scrutatrice fu, credo, anche condannata, credo, in un primo grado. Ma la Corte di Cassazione, proprio riferendosi sul diritto della persona a non avere simboli religiosi imposti quando è chiamata a fare un lavoro, l'ha assolta. Abbiamo solo quello, soltanto che la Corte di Cassazione non può agire sulle leggi, può agire soltanto sull'interpretazione delle leggi, ma non sulle leggi. Ci voleva proprio la Corte Costituzionale per agire sulle leggi. Per entrare nel merito della legge, capisci?
No, ma difatti appunto su questo discorso è intervenuto non con uno specifico, ma ad esempio anche il premio Nobel nigeriano Sonkina, in cui appunto ha detto a scuola in divisa ma non religiosa, e dice appunto che il Chador, la Kipia e i croci sono diventate un simbolo per dire io sono più santo di te, come se la santità fosse qualcosa di positivo, e dice chiaramente, e lui contesta addirittura la decisione presa in Nigeria di fare andare i bambini a scuola con dei vestiti che li identificassero in base al culto, cioè addirittura sono state fatte queste cose, e dice appunto che anche la volontà di ostentazione è proprio un tentativo di qualificarsi superiori, migliori degli altri solo perché si portano certi simboli. In realtà noi sappiamo che il valore è sempre riferito alle persone, alla capacità degli individui, alla loro intenzione, non è uno perché è più bravo perché porta il crocifisso o il velo, ma questo significa che siamo sempre all'interno della logica del gregge.
Esatto.
Cioè, nel senso che si va a ostentare l'appartenenza a un gregge, a essere marchiati.
Ma in effetti il discorso è, quando parliamo di religioni, non possiamo parlare come delle squadre di calcio. Cioè, non possiamo essere dei tifosi che portano una sciarpa, che fanno il tifo per questo, per quello. Quando ci si confronta, ci si scontra dal punto di vista religioso, lo si fa con le proprie idee, e con le proprie idee che manifestano il proprio sentimento religioso, ma all'interno di quelli che sono i principi civili della convivenza civile. Cioè, non si può pretendere di piegare i principi civili e la convivenza civile. Non si può nemmeno fare opposizione religiosa come si fa in uno stadio. Cioè, mi sono dell'Inter, titesi del Milan, se ci apriamo a botte perché le nostre squadre la vinse. Proprio facendo questo il cristianesimo ha fatto i massacri e il genocidio, perché prima te fai a botte, dopo ti tiri fuori le spade e infine i carri armati. E questo non è accettabile, non è tollerabile. Lo scontro religioso va fatto sulle idee religiose, sui propositi religiosi, su come vivere la vita e come affrontare la vita, non con le sciarpe del Milan, dell'Inter, della Juventus.
Sì, no, ma se è un discorso, sai, che certe volte anche uno ci domanda il perché c'è questo sostegno alle religioni. In realtà le religioni monoteistiche sono un veicolo di modellazione anche delle persone. Sono un veicolo con cui si informano certe cose. Non so se tu sai la notizia che è uscita appunto sui quotidiani ieri, e in cui dice, è anche interessante, la vedova del fondatore dell'impero McDonald's, scomparso in ottobre dello scorso anno, ha lasciato $1.5 miliardi di dollari all'esercito della salvezza. A rivelare la generosa eredità è Joan Kroc, è stata Todd Bassett, presidente del ramo USA dell'organizzazione cristiana. Per l'esercito della salvezza si tratta di una delle più grosse donazioni mai arrivate e il denaro sarà usato per costruire centri sociali in tutto il paese, intitolati ovviamente a Ryan e John Kroc. E rendetevi conto che il proprietario di McDonald's muore e lascia un miliardo e mezzo di dollari all'esercito della salvezza, che è un'organizzazione fondamentalista cristiana. Ma questo significa che se un grande industriale di questo tipo, se un grande... Noi abbiamo sempre avuto un po' di avversità per i miti globalizzanti e globalizzati, ma significa chiaramente che anche la religione viene vista come un veicolo commerciale di omologazione, di imposizione di un modello unico. È il fatto stesso che lascia un miliardo. Tenete conto che questa qui poteva destinare alla scuola degli Stati Uniti, cosa che non ha fatto. Ma pensate che ha lasciato $1.5 miliardi appunto all'esercito della salvezza, che è un'organizzazione cristiana, e ha lasciato soltanto 200 milioni alla radio pubblica. Cioè, proprio la radio pubblica è uno strumento di informazione che può servire a tutto il paese, e invece viene lasciato parte del capitale a una setta fondamentalista cristiana.
Guarda che io ho qui alcune notizie sull'amico che tutti amano moltissimo, ed è il nostro Tanzi, quello che vi ha regalato tanti benefici agli azionisti che hanno comprato le sue azioni, in cui Tanzi predicava la bontà, azienda missione evangelica, aveva rapporti diretti col vescovo, utili, etica e religione, diceva Tanzi, ho una visione evangelica dell'azienda, il profitto va reinvestito, non sperpetrato in capricci personali. Cioè, tutto quello che ha fatto quest'uomo lo ha fatto come cattolico osservante, e i magistrati di quest'uomo hanno detto non ha nessun senso del diritto, non ha nessun senso sociale.
Sì.
Dimmi, Francesco.
No, appunto, guarda, io voglio dare un altro particolare, appunto, visto che ne avevo parlato anch'io del caso appunto Tanzi e della Parmalat. E allora, io prendo una notizia da Economy, il supplemento settimanale di Panorama che si occupa di economia, ed è il numero dell'8 gennaio 2004. E c'è un bel dossier, non so se l'hai visto, sulle finanze del Vaticano, e parla anche del fatto Tanzi. C'è un piccolo articolo che dice Cayman sotto il controllo del Vaticano. Quindi leggo il trafiletto, dice, quindi lo IOR investe bene. Secondo un rapporto del giugno 2002 del Dipartimento del Tesoro americano, basato su stime della Fed, solo in titoli USA il Vaticano ha 298 milioni di dollari, 195 in azioni, 102 in obbligazioni a lungo termine, 49 milioni di bond societari, 36 milioni di emissioni delle agenzie governative e 17 milioni in titoli governativi, più 1 milione di euro in obbligazioni a breve termine del tesoro. E l'adivoso inglese The Vegutri Group, nei suoi tabulati, segna una joint venture da 273 milioni di euro tra IOR e partner USA. Di più è impossibile sapere, soprattutto sulle società partecipate all'estero dall'istituto presieduto da Caloia, che è padre IOR. Basta un esempio per capire dove i segreti vengono conservati. Le isole Cayman, il paradiso fiscale caraibico, spiritualmente guidato dal cardinale Adam Joff Maida, che tra l'altro siede nel collegio di vigilanza dello IOR, le Cayman sono state sottratte al controllo della diocesi giamaicana di Kingston per essere proclamate mission sui iuris, alle dipendenze dirette del Vaticano. Fine della citazione. Cioè, e mi sembra che le isole Cayman sono state molto citate. E pensate che addirittura c'è un altro precedente che dipende dirette del Vaticano, del Papa, esiste appunto l'Opus Dei. E le isole Cayman, non si sa perché, appartengono direttamente alla diocesi vaticana.
E fate conto che con l'operazione Tanzi centinaia e centinaia di persone che avevano risparmi di 50.000 euro, 20.000 euro, sono ridotti senza una lira. vale per i bond dell'Argentina, vale per le Cirio, vale per la Parmalat, vale per l'11 settembre, cioè vale praticamente con quello che si chiama capitale di rischio, e le persone ci hanno rimesso tutto. Chi ci ha guadagnato invece pesantemente sono chi gestiva questi capitali. Fate conto che l'ex Banca di Roma, Banco di Roma, oggi Capitalia, ha venduto azioni ai propri azionisti, cioè alle persone, ai suoi clienti, quando sapeva che era in fallimento la Parmalat. La Deutsche Bank è passata dal 5 qualcosa, adesso vado a memoria, di pacchetto che deteneva della Parmalat all'1,3% dopo il fallimento della Parmalat. Praticamente ha venduto ai propri clienti all'incirca il 4% delle azioni che deteneva della Parmalat. Ha fottuto nel vero senso della parola la gente che dava fiducia alla banca. Sì. Chiaro questo? Questo è il concetto di gregge, è il concetto di persone ridotte semplicemente a buoi, a bestie da mungere. Naturalmente sono padroni buoni, padroni che amano il loro lavoro, padroni appassionati e timorati di Dio.
Sì, ma sai, noi abbiamo assistito in questi giorni a vari scioperi legati a cause sindacali in cui giustamente i lavoratori rivendicavano i loro diritti. In Vaticano hanno fatto un nuovo contratto, senza problemi hanno dato un aumento del 9% degli stipendi. 9%. Ma la roba più bella, che poi si parla molto delle pensioni da fame, del sistema pensionistico italiano che è messo male, e leggo una piccola notizia, un trafiletto all'interno di un altro trafiletto all'interno del Sole 24 Ore. Dal 1 gennaio di quest'anno entra in vigore anche un'altra novità per i lavoratori vaticani, annunciata da tempo. Al termine di una complessa trattativa iniziata nel 1996, il 2 settembre del 2003 e la Santa Sede, l'Italia Santa Sede, hanno infatti firmato una convenzione sulle pensioni. Grazie a questo accordo i dipendenti laici che hanno la possibilità di cumulare i contributi previdenziali versati nei due stati per ottenere un unico trattamento previdenziale. L'INPS ha stimato in circa 4.000 i primi lavoratori interessati a unificare le posizioni previdenziali del Vaticano e dell'Italia, indipendentemente dalla loro attuale situazione contrattuale. Significa che
dopo facciamo le riforma delle pensioni, leviamo via le pensioni alle casalinghe, leviamo via le pensioni all'operaio, leviamo via le pensioni all'impiegato.
Facciamo la riforma delle pensioni, 4.000 persone per iniziare, lo dice l'INPS, lo scrive sulle 24 ore, avranno la possibilità di unificare i loro contributi, ma le pensioni non porteranno i contributi dell'INPS in Vaticano,
certo.
Ma le pensioni le dovrà pagare lo Stato italiano, e si comincia con 4.000 lavoratori. E poi logicamente, sai, si fa la storia, si portano via le pensioni, l'INPS non ha avuto problema a fare circolare per tentare di tirare via le pensioni minime a 1.000.000 al mese. 65.000 italiani hanno rischiato, per iniziare appunto, di rimettersi l'integrazione a 1.000.000 a 1.000.000 al mese di pensione. Non so se è la storia.
No,
interpretando sempre la norma, hanno iniziato a cercare di togliere a 65.000 persone il contributo di pensione a 1.000.000 al mese. Non c'è stato nessun problema nel dire diamo tanto per iniziare la pensione a 4.000 di metri del Vaticano, la paga l'INPS logicamente, e nessuno qui ha protestato, perché questi sono lavoratori, vero? Lavoratori di Dio, e lavorano da Dio.
Vabbè. Passiamo un attimino a qualcos'altro, Francesco.
Sì, d'accordo. No, benissimo. C'è tempo, anche perché guarda, io appunto ricordo che Economy ha fatto un inserto, partendo dalla copertina, ha fatto un inserto molto consistente sulle varie finanze del Vaticano, facendo i nomi anche di molti banchieri che sono stranamente coinvolte nelle banche, che hanno diretto, sono coinvolte nello scandalo della Parmalat, perciò sarà anche occasione di riparlarne anche di questo. E comunque chi ha occasione si ricopre appunto
Economy. Soltanto le persone che si mettono in ginocchio possono essere truffate, soltanto le persone che sono convinte dell'esistenza di un Dio padrone che pensa a loro, che le provvede per loro, si può sottrargli anche il minimo vitale. Un personaggio che era invalido ha chiesto alla banca dove impiegare i suoi 50.000 euro che aveva risparmiato una vita, lui e la moglie cieca, fra le altre cose, gli hanno consigliato ardentemente e caldamente i bond argentini. Lui ha acquistato i bond argentini, ci ha rimesso tutti i suoi 50.000 euro, la banca felice che ha piazzato un po' di materiale che sennò gli rimaneva sul gozzo, e si è suicidato poco prima di Natale. La moglie cieca, senza soldi, senza marito, come una merda, dopo aver lavorato tutta una vita. Ma d'altronde, se le persone pensano a se stesse come bestiame di un gregge che il buon pastore porta al macello, cosa volete che sia fotte di 50.000 euro? Una cazzata. Può sempre far causa, se uno vuole. Ne parleremo fra 10-15 anni, visto quelle cause come vanno in Italia.
Beh, sai, è come il discorso dell'8 per 1000, sempre su questo numero di economy si dice, fa, la Chiesa Cattolica incassa 2/3 del gettito dell'8 per 1000. In realtà solo un italiano su 5 firma per 8 per 1000. È come si vede la provvidenza, l'idea, cioè normalmente in democrazia conta chi esprime un desiderio, un valore, chi esprime un'opinione. Qui riescono addirittura a interpretare a loro favore la decisione di altri 4.
Sì.
Noi.
Andiamo avanti, sì, con andiamo. Lino Demetra, va, prima di riprendere un attimino, perché sennò...
Beh, l'attualità ci dà purtroppo anche delle conferme tragiche per molti, insomma.
Sì, ma il problema è, Francesco, che io vorrei qualche volta essere smentito. Cioè, a me mi farebbe anche piacere, ma essere smentito nei fatti, nella pratica, capito? No, nelle parole, nelle illazioni, che non me ne frega niente. Cioè, a me mi piacerebbe avere un sistema bancario che funzioni in quanto sistema bancario, cioè che badi sia il profitto, ma che badi anche il fatto a seguire i propri clienti, in modo che il profitto sia ripartito fra sistema bancario e clienti. Invece la mentalità dello stesso sistema bancario è sempre una mentalità cattolica, dove tu il cliente lo devi fottere, cioè devi derubarlo, devi portargli via tutto. Cioè, abbiamo veramente una roba. Il commerciante deve vendere e guadagnare, Francesco.
Sì, sì,
ma solo il commerciante cattolico va a saccheggiare la società alla quale va a vendere e va a fare profitto. Come si fa a costruire del disagio sociale un commerciante che ha necessità della tranquillità per vendere e si trova 3 rapine in un giorno? Cioè, come si fa a ragionare in quei termini, capisci?
Ma se io vorrei chiudere, forse se sei d'accordo, chiudiamo con una battuta di Grillo sull'argomento religioso. Beppe Grillo dice: Callisto Tanzi è uno che prega molto e sono fatti suoi. Anche il governatore Fazio, il governatore della Banca d'Italia, è molto religioso. Ha presentato un libro su economia e cristianesimo, citando Sant'Agostino, con l'intento di collegare il cristianesimo al tasso di sconto. Un'opera gigantesca. Scusa la citazione di Beppe Grillo.
Va bene, va. Continuiamo un attimino il commento e svelamento dei misteri di Eleusi. E teneteli presenti, quelli che vi sto leggendo, non fate finta di non sentirli, anche perché è l'unica possibilità che vi rimane, quello che stiamo dicendo per questa radio, eh? Al di là di tutto. Allora, leggo dall'Ino Merico a Demetra. E raggiunse Elio, che vigila sugli dèi e sugli uomini. Si fermarono dinanzi ai suoi cavalli e lo interrogò la divina fra le dee. Elio, tu almeno abbi rispetto per una dea quale io sono. Semmai le mie parole, per i miei fatti fui gradita al tuo cuore e al tuo animo. La figlia che ho generato, mio dolce germoglio, dal volto luminoso, ho udito il suo alto grido attraverso il limpido etere, come se subisse violenza, ma non l'ho vista coi miei occhi. Ma poiché tu certo, su tutta la terra e sul mare, dall'etere divino guardi coi tuoi raggi, sinceramente dimmi, se mai hai veduto chi la mia figlia diletta ha preso a forza, contro il suo volere, mentre ero lontana, ed è fuggito, sia uno degli dèi o degli uomini mortali. E andiamo al commento di questo. E il commento si intitola Il chiedere e il supplicare, potere di essere e potere di avere. Impariamo a chiedere da Demetra. Non c'è supplica nelle sue parole, non c'è sottomissione, non implora, ma chiede per il suo rango, chiede per il suo potere di essere. Dice Demetra Deglio, io ho un passato e ho messo in atto delle strategie di vita che tu hai guardato con piacere. Ho fatto cose che sono state gradite al tuo cuore, ora ti chiedo di aiutare il mio cuore. Ho fatto qualche cosa in passato, ho fatto cose che a te furono gradite. Tu hai attinto dal mio fare, dalla mia vita, dai miei progetti. Ora io chiedo di attingere da te, dalla tua conoscenza e dalla tua capacità di osservare quanto succede. È espressione dell'umiltà, del potere di essere. È quel tipo di umiltà potente quale frutto dell'individuo che presenta se stesso. Riconosco il tuo potere di esistenza e rappresentazione e proprio perché lo riconosco ti presento la mia necessità. La necessità che ti presento è all'interno della mia vita, dei miei progetti e nel soddisfare quella necessità tu mi cammini a fianco. Demetra riconosce le potenze del mondo che la circondano, dalle quali è stata toccata attraverso la sparizione di Persefone. Ne ha rispetto, ma non sottomissione. Esattamente come non hanno sottomissioni le potenze del mondo, sia per manifestarla che per ostacolarla. Non c'è una gerarchia di sopraffazione, ma un equilibrio di necessità, che si esprimono mediante il potere di essere dei soggetti che vivono nel loro mondo. Le regole di giustizia sono equilibrio fra potere di essere che esprimono le necessità di espansione soggettiva nel mondo in cui vivono. Nell'espressione delle necessità soggettive possono danneggiare o ferire un altro soggetto, nei suoi bisogni e nelle sue necessità di espansione, ma non possono sottometterlo. Non c'è l'umiltà della sottomissione nelle parole di Demetra e non c'è richiesta ad Helios di sottomettersi alla sua necessità. Demetra manifesta l'umiltà del guerriero, rispetto reverenziale per il mondo in cui vive, espressione, apprensione nell'affrontare lo sconosciuto e un cuore impavido per affrontare le contraddizioni che si presentano o che si potrebbero presentare. Impariamo questo da Demetra, mentre agitiamo le fiaccole ardenti che bruciano dentro di noi. Solo in questo modo il mondo ci riconoscerà come parte di se stesso. Questo non significa che il mondo non ci tenderà agguati, né che qualcuno ci indicherà come possibili prede, ma sicuramente qualcun altro ci può camminare a fianco, fondendo intenti e passioni. Nulla a che vedere con l'umiltà del potere di avere. Il potere di avere si costruisce e si esercita soltanto all'interno dei sistemi sociali umani e da questi viene proiettato dall'individuo sull'intero universo. L'individuo immagina il mondo come una gerarchia di immagine e somiglianza della sua gerarchia sociale, dove chi possiede quel ruolo sociale è qualificato dal ruolo sociale, l'imbecille bancario che vi ha venduto le azioni Parmalat, tanto per dirla una. Un individuo non qualifica il ruolo sociale in base al proprio potere di essere, al di là della qualità specifica che esprime, ma è il ruolo che qualifica l'individuo. Quello è figo perché è bancario, non è un bancario, un individuo bravo che fa il bancario. In base al potere di avere, io non sono un uomo saggio che fa l'insegnante di scuola media, ma per il fatto di fare l'insegnante di scuola media devo essere necessariamente un uomo saggio. E tale devo essere socialmente riconosciuto. La mia saggezza non è determinata da ciò che io sono, dalla mia storia, dalle mie scelte, dal mio divenuto, ma dal ruolo che socialmente occupo, al di là di come sono riuscito ad occupare quel ruolo e dal come gestisco quel ruolo. E gli altri individui sociali devono considerarmi in quel modo, perché io occupo quel ruolo e a quel ruolo gli individui sociali devono essere ossequiosi, pertanto sottomessi in quanto non hanno libertà di giudizio diversa da quanto quel ruolo impone loro. Un esempio di come il potere di avere sia penetrato profondamente negli individui lo abbiamo nella storia dell'attività giudiziaria negli USA al fine di scoprire l'attività di pedofilia dei preti cattolici. Sia i poliziotti che i magistrati trattarono molto male, cercando di farli passare per millantatori, coloro che denunciavano abusi sessuali da parte dei sacerdoti cattolici. Questi poliziotti avevano interiorizzato il potere di avere e proiettavano sul sacerdote cattolico l'immagine che loro ne avevano del ruolo. Il sacerdote cattolico era ciò che essi immaginavano che fosse, faceva ciò che loro immaginavano che facesse, della dottrina cattolica, delle indicazioni dottrinali dei preti cattolici affinché praticassero pedofilia al fine di sottomettere i ragazzi a tale religione, loro, poliziotti, magistrati USA, non ne sapevano nulla, non ne volevano sapere. Perché il fatto che il sacerdote praticasse la pedofilia non rientrava nel loro pensato. Così i sacerdoti cattolici praticavano la pedofilia garantendosi l'impunità. Questo vale per tutte le gerarchie sociali, come vale per i banchieri che vi ha venduto le azioni di Tanzi, visto che fa parte dell'attualità. Ricordiamo che ci fu un tempo non lontano che un carabiniere era un carabiniere anche quando era in mutande, che non significa necessariamente quando era senza divisa, ma quando non occupava quell'ufficio e quelle funzioni. Quando faceva un incidente d'auto si affrettava a farsi riconoscere come carabiniere. Ed era chiaramente un tentativo di intimidire l'altro attraverso il ruolo. Questo è stato cambiato negli ultimi tempi. Ho usato ruoli sociali a portata di mano delle persone, ma questo vale per Wojtyla, come per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, per un ministro, un amministratore delegato, chiunque abbia un ruolo di potere, un ruolo di comando nel nostro sistema sociale. Il potere di avere macina all'interno dell'individuo, impedendogli di scorgere le azioni attraverso le quali gli individui divengono, al punto tale che quando le vede in contrasto col ruolo che gli immagina non le considera, non esistono, le cancella dalla propria memoria. Un individuo che pensa il mondo attraverso il potere di avere non tratta gli esseri del mondo in cui vive alla pari, come fossero se stessi, ma per la gerarchia in cui pensa di inserirli. Un individuo che tratta il potere di avere ha il concetto di uguaglianza in ginocchio davanti a me, nel senso che vive una gerarchia continua e sistematica, è pronto a mettersi in ginocchio davanti a chi considera gerarchicamente più potente di lui e pretende che tutti coloro che considera gerarchicamente più deboli si mettano in ginocchio davanti a lui. Chi pratica il potere di essere, pur riconoscendo le specificità e i diversi ruoli dei singoli individui, considera tutti gli uomini uguali a se stesso, al punto che dall'antico Egitto si diceva, proverbio numero 1 di Amenne Nope, guardati dal derubare gli afflitti, dall'opprimere i deboli, non sollevare la mano contro un vecchio che si avvicina, così come non oseresti rivolgere la parola ai grandi. Per cui per un banchiere di Tanzi diremmo: non osare vendere azioni fallimentari al Berlusconi, come non dovresti osare a vendere azioni fallimentari al poveraccio che ha i 10.000 euro da spennare. Ma credo che questo livello di uguaglianza oggi come oggi sia andato perso, e credo che il potere di avere posto dai cristiani abbia distrutto questa uguaglianza. E questo è tutto. D'altronde Demetra va da Elio e dice: oh Coco, per piacere mi dici cosa è successo, mi dici cosa hai visto. Io sono quello che sono, io sono quello che ho fatto, io sono le mie azioni e ti chiedo di sapere questo. Ed Elio risponde, e vedremo nelle prossime cosa risponde Elio.
Sì, ecco, su questa cosa io voglio utilizzare le immagini evocative dell'inno medico Demetra, perché offrono una dimensione che di comprensione di molti significati. E appunto si dice che giunse Elio, cioè nel senso noi siamo abituati a pensare dal punto di vista monoteistico che il Dio è sempre presente, che è una cavolata dei monoteisti. E noi in realtà sappiamo che, che il mondo è pieno di divinità e ogni divinità copre un ruolo, una funzione, una società, copre un ambiente, lo copre, ne è presente, si manifesta. Che però siamo all'interno del mondo dinamico in cui le cose si spostano, si trasformano, si uniscono o si dissociano. E infatti appunto dice che Elio giunge, si avvicina, si arriva in quel luogo e dice appunto Elio però giunge, non giunge solo, nel senso che giunge portato dai suoi cavalli, cioè anche l'immagine che noi abbiamo mitologica appunto di Elio che corre col carro del sole implica sempre che la loro potenza, la loro capacità, il loro potere, la loro ricchezza è sempre legata anche alla capacità di utilizzare una tecnica che è a disposizione di tutti. E il fatto che comunicano tramite anche una tecnica, che il carro del sole porta il sole, porta una cosa che per l'uomo è intoccabile, che è anche impercettibile, difficilmente si può guardare a lungo il sole, però significa che tramite un mezzo costruito, tramite un artificio, tramite l'abilità e la tecnica si possono giungere a conoscenza di molte cose. Ma poi un'altra frase che usa appunto rivolta a Elio dice: se le mie azioni ti sono gradite. Il che implica sempre che qui siamo all'interno del rapporto, cioè nel senso che siamo mondi che comunicano tra loro, che sono capaci di essere consci di quello che hanno fatto e che il loro comportamento è basato non sullo scontro, non sulla guerra, non sulla distruzione, ma sul fatto che l'altro possa gradire le cose. Non siamo all'interno del giudizio cristiano, ma siamo all'interno del piacere, della possibilità che ha l'uomo di giudicare in base appunto al piacimento, al bello, al sensibile, a quello che è veramente degno di dare felicità alla vita. E disse: le mie azioni sono sempre legate a rendere felice, a fare delle cose belle, e tu che le puoi giudicare, che ti sono state gradite, aiutami per questo, no? Non perché sono una divinità, ti impongo di darmi l'informazione, ma perché ho edificato, ho agito in molte maniere e in molti modi, ho offerto una notevole ricchezza anche alla tua esperienza, alla tua vista, tu che sei sul carro del sole, in questo punto, avendo la conoscenza delle mie azioni, mi devi aiutare. Ma l'essere all'interno anche di un simile comunicare, di un simile dibattere o anche di un simile dialogare implica sempre che le divinità vengano tolte da un assolutismo. Non sono assolute, non sono svincolate, non sono libere, sono sempre all'interno di un pantheon, di una comunità, sono sempre legate, cioè nel senso che si può tracciare questo, cioè Helios porta il carro del sole non per un lavoro, non per un peso, ma lo porta per un piacere. Lo fa, però non è accecato, guarda quello che illumina nel mondo, cioè lui porta appunto il sole e con questo sole lui riesce a percepire, a vedere, a sentire le cose e di questo ne ha memoria, non è assoluto nella sua funzione, come io Helios posso non guardare il mondo, no, io porto il sole, porto la luce, ma osservo quello che illumino e mi piace e a me, e difatti si rivolge col termine appunto del gradimento e questo appunto dice anche una cosa fondamentale, che molti dei meccanismi che usano le divinità di violenza è anche una volontà forte di creare questo collegamento, cioè di manifestare la loro presenza, di farla sentire e la necessità di misurarsi con loro, cioè di affrontare le cose. E questo è un esempio che l'inno omerico a Demetra ci offre, ma tutti gli inni antichi offrono questo, ci prospettano questa possibilità. Il fatto che quello che avviene, avviene sempre perché c'è una volontà di non considerarsi assoluti, e gli inni lo dimostrano, l'inno di Marco Demetra ne è una di questa maestosa manifestazione, e soprattutto appunto dice che esistono degli interlocutori, esistono delle persone che devono essere convinte, esistono delle divinità che devono essere sedotte, che devono essere avvicinate, che devono essere percepite, esistono divinità con cui appunto si interscambiano le informazioni, le notizie, la vita, i piaceri del mondo, e questo l'inno Marco ce lo dice. Cosa ben diversa invece avviene nel monoteismo, in cui queste cose sono completamente omesse. Esiste un Dio che è tiranno, che ha un dominio assoluto e che compie le cose quando vuole, che le persone possono solo supplicare, possono solo rassegnarsi, possono essere totalmente sottomesse. Esiste appunto nel monoteismo sempre la volontà di porre l'assoluto, lo svincolato, invece tutto quanto l'antico ci dice che non esiste l'assoluto, non esiste lo svincolato, esistono rapporti nuovi che vengono instaurati e anche i rapporti violenti che vengono manifestati sono sempre incentrati sulla necessità della conoscenza e di far notare la propria presenza. E questo è un elemento essenziale perché significa sempre quella violenza non è finalizzata alla distruzione, alla cancellazione, all'annichilimento delle cose, è finalizzata al fatto di entrare in contatto con nuove realtà, con nuove divinità, col fare percepire la capacità, il desiderio di entrare in contatto, perché anche il rapimento appunto di Persefone non avviene per la distruzione, non avviene appunto per la cancellazione, ma avviene perché esiste l'amore, esiste la bellezza di Persefone che evoca in Ade appunto questo desiderio. E questa è la grandezza degli inumerici, che possono proprio essere letti come modi di comportamento, come modi significativi anche per una comunità, anche per il singolo di vivere, di affrontare l'esistenza.
Dovrò studiare molto, riprendere in mano Eraclito per ristudiarmelo, perché Eraclito, ormai sto maturando l'idea che sia lo spartiacque fra quello che è il mito, fra quello che era il modo di raccontare la vita antica, no? Cioè la vita, la cosmologia, le cose, e quello che invece dopo è stato il discorsivo, che diventa poi la filosofia, che diventa quasi un proiettare della soggettività dell'uomo sulle cose, dico quasi perché non è esattamente così, e sembra che Eraclito sia stato una specie di spartiacque, da quello dovrò approfondire i vari frammenti che ci sono, oltretutto da quello che ho scoperto proprio leggendo il libro di Hilmar. Eraclito è uno di quelli che parlano molto del sogno, cioè il sogno entra in Eraclito in maniera pesantissima, insomma, cioè era molto attento alle immagini del sogno e alle immagini degli dèi, insomma, attraverso il sogno. Dovrò riprendere in mano.
Tutti gli autori antichi sono stati attenti a tutta la vita, cioè nel senso che non avevano verità, avevano sempre un qualcosa di che poteva essere percepito, cioè si rifacevano a delle esperienze che erano comuni. E che quello che loro manifestavano poteva appartenere a tutti. Questo apparteneva a tutti nella misura in cui le persone desideravano fare questo. Ma siccome era normale pensare di esistere e di essere capace di esistere, di affrontare l'esistenza, non c'era il problema dell'insegnamento. C'era il bisogno appunto di raccontare la ricchezza di quello che si poteva affrontare e che gli altri dessero il loro contributo in questo senso.
Sì, ma Eraclito è anche un personaggio molto particolare nella storia della filosofia, nel senso che Eraclito è una persona religiosa, no? Cioè è un prete religioso in pratica, è uno che pratica la religione, pratica il mito, e affronta anche il nuovo modo di raccontare le cose, cioè il modo filosofico, quello che ci viene ormai dai presocratici, di cui lui rappresenta una pietra miliare, no? Per cui lui effettivamente ha la capacità di trasferire quello che era il vecchio modo, cioè il mito, nel nuovo modo, cioè nel nuovo modo, in maniera filosofica, diciamo così, quello che era il vecchio. Per cui è un po' una specie di tradunion, da quello che ho capito, dopo lo analizzerò meglio, no? Me lo leggo, mi leggo i pezzi e me li analizzo meglio, anche perché ce li ho tra tutti i frammenti. E praticamente lui costruisce il passaggio dal vecchio al nuovo, siamo attorno al 600, cioè siamo prima dell'avvento dell'Accademia di Atene, insomma, cioè siamo prima dei grandi filosofi che noi conosciamo, insomma, oggi come oggi. Per cui Eraclito è qualcosa che precede e nello stesso tempo un po' un parallelo ai pitagorici, diciamo così.
No? Sì, beh, sai, io non sarei sempre dell'interpretazione di una continuità, cioè nel senso che per me non esistono queste continuità, esistono delle forme nuove che vengono, è come il carro del sole che Helios porta, illumina nuove possibilità, ma porta anche nuove possibilità, porta nuove prospettive, è come le stagioni si susseguono, però rimangono sempre, cioè è un qualcosa che entra, è una nuova possibilità, è la fusione di quello che esiste, di conseguenza siamo in un discorso pluriverso, cioè nel senso che c'è qualcosa che continua, qualcosa che prosegue, qualcosa che si affianca, qualcosa che gli viene di fianco, qualcosa che si scontra, qualcosa che si va a intersecare. Però cioè, non esiste questo passaggio, cioè non ci sono dei punti di arrivo in cui una cosa si ferma e ne subentra un'altra. No. Esistono strade parallele che si ripresentano.
Sì, ma è quello che volevo io dire, è un altro tipo di discorso, cioè è che ho l'impressione, questa è un'impressione che naturalmente devo analizzare, che Eraclito rappresenta un po' la stella di Rosetta, cioè noi non abbiamo mai avuto un'interpretazione della mitologia fatta da persone che vivevano il mito, che vivevano la psicologia, cioè delle religioni antiche. Noi abbiamo sempre avuto delle interpretazioni della mitologia fatte da persone relativamente recenti, cioè quando Platone parla del mito, quando Platone parla degli dèi, in realtà non è che parla degli dèi dal punto di vista mitologico, ma parla degli dèi dal punto di vista della filosofia, cioè usa la filosofia per interpretare la realtà degli dèi, no? E abbiamo questi, anche lo stesso Aristotele, addirittura Epicuro dice, vabbè, diciamo pure che esistono gli dèi, noi ce ne sbattiamo altamente le palle, cioè... Però l'interpretazione del mito, dal punto di vista del mito legato alla filosofia, chiaramente ci sono dei punti di unione, no? Cioè, anche perché le due cose sono effettivamente intrinseche più che parallele, cioè vivono l'una nell'altra.
Sì, ma infatti non sono mai state separate, sono sempre, si mescolano, cioè, ma si mescolano in senso verticale e orizzontale, cioè nel senso che si possono intersecare sugli aspetti più strani, più curiosi, danno il via a nuove possibilità, esatto. Cioè si manifestano nuove vie, di conseguenza cioè, siamo sempre all'interno però del dinamismo, del movimento.
Noi abbiamo delle cose in giro che effettivamente ci danno la lettura di quello che è il mito antico, però non sono grandi cose, cioè dobbiamo essere molto attenti, tipo le laminette orfiche ci danno un'idea di quello che è la struttura del pensiero orfico, che però vengono un po' come lasciate perdere, perché tanto noi altri sappiamo che orfici sono un'altra cosa, no? Cioè quello che è la realtà delle laminette viene studiata a cultura, no? Già viene studiata all'università, cioè si fanno le analisi, non fuori dei buoni testi, però dopo a livello spiccio, no? A livello solo una questione di bacanali, no? Cioè sì. Le dionisia che Dioniso prende, però c'è solo una questione di imbriagatura, cioè poi non sa, cioè, c'era quattro imbriaghi in pratica che faceva robe oscene, che non è questo il punto, capisci? Cioè il punto è che noi abbiamo una struttura di pensiero, di percezione, di relazione fra l'uomo e il mondo che è enorme, che è eccezionale e spaventosa, che però per riuscire a trovare in essi, cioè per riuscire anche a riportarla in vita, dobbiamo trovare in essi per cui gli antichi lo facevano e nello stesso tempo vedere gli adattamenti nella situazione attuale all'interno della quale si può esprimere. Cioè in pratica dobbiamo trovare quelle stelle di Rosetta che ci permettono di interpretare il mito antico, no? Cioè la realtà degli dei per quello che gli antichi percepivano degli dei. Poi noi li percepiamo in maniera diversa nel nostro mondo, questo è un altro discorso. Però secondo me era importante da questo punto di vista, capisci? Chiaramente possiamo fare tutto con la filosofia, insomma non è che ci preoccupa più tanto anche quello teologico,
insomma. È un lavoro difficile proprio perché sai quello che abbiamo a disposizione è minoritario rispetto alla ricchezza del passato e soprattutto perché c'è un condizionamento culturale che è fortissimo, esatto. Perciò quello che noi andremo a leggere si legge con gli occhi del presente e si proietta un passato che viene reinventato, reinterpretato, ma d'altronde il mito non ha il problema della continuità storica. Infatti, il mito è sempre presente.
È storico il mito, per cui...
Vuoi che diamo il via alle telefonate? O...
Vuoi il via alle telefonate?
Sì.
Va bene, dai. 049-700-700, 049-700-838, se qualcuno vuole telefonare.
Sì, appunto.